Ciao, benvenuto.
Ciao.
Emanuele.
Emanuele.
Curti.
Curti.
Da dove arrivi?
Arrivo da quel di Matera.
Matera, wow, bella Matera, non ci sono mai stato.
Ci devi venire.
Ci verrò.
Ci devi venire. È cambiata molto negli ultimi anni, ma è una città, come dire, del sud che ha avuto profonde trasformazioni.
Spero di fare prima o poi un drive anche a Matera, come lo facciamo oggi in Barbagia partendo da Orani.
Felici di darti una mano a organizzare, quando vuoi.
Dove siamo in questo momento? Ci troviamo nel centro storico di Orani, dove c'è il Pergolato, che è il progetto di Costantino Nivola, che il comune appunto ha preso in mano ultimamente per realizzarlo dopo anni. Il pergolato che cos'è? È semplicemente quello che vediamo, una casa bianca, un battiscopo azzurro mare, la vite con questi verdi che servono a ripararti dalla luce, questi brisoleil, il vicinato si siede la sera, chiacchiera, ritrova quel senso di comunità che è ciò che faccio io all'interno di questa Fiat 127 Special rinominata Camaleonte, dove ora ci troviamo. Perché Camaleonte? Perché l'auto cambia colore ogni volta che viene messa in mostra, ogni volta che viene usata performativamente. I colori sono i colori Le Corbusieriani, c'ha la palette della policromia architetturale di Le Corbusier. Che cosa sono i colori di Le Corbusier? Non sono altro che una tastiera di emozioni, di input, di suggestioni. E perché siamo dentro una 127 e perché ci sono questi colori? Io sono di Orani, nato e cresciuto qua, e un giorno Daniele Nivola, che è il nipote di Costantino Nivola, mi racconta che Costantino dall'America lo chiama, poi gli manda una lettera, ora non mi ricordo, e gli dice: vai a Dicomano, dove aveva lo studio, perché prendeva i marmi da Carrara per fare le sue opere, recupera tutto quello che c'è, tra cui anche l'auto, perché non sto bene, porta tutto a Orani. Quindi Daniele si imbarca dal porto di Golfo Aranci, in un passaggio ponte, fino a Civitavecchia e poi a Dicomano. Arriva lì sul posto e cerca di raccogliere tutti questi fogli, disegni, papiri che ha trovato, tra cui questo tappeto che non entrava in questo bagagliaio. Lui spingeva, ma questo tappeto non entrava in questo bagagliaio. E io gli chiesi a zio Daniele: ma e te macchina itti? Che macchina era? Una 127, ruia, rossa. E che cosa avete riportato a Orani? Ma ho portato delle sculture di Nivola, dei bronzetti che ci siamo poi così divisi in famiglia, alcuni sono al museo, poi ho portato dei pintori, dei Fancello che lavoravano al tempo all'Olivetti, dei poster di Steinberg, e questo tappeto forse era un Maria Lai, non mi ricordo bene, e non entrava, io spingevo e non entrava. E gli chiesi: ma eravate coscienti di quello che stavate portando a Orani? Assolutamente no, zichedumè. Figlio mio, io non sapevo nulla di quello che stavo portando. E da lì è venuta la suggestione di rimettere questa macchina in strada e di ripercorrere queste connessioni esperienziali tra Marsiglia, Berlino, Bologna, eccetera, eccetera. Perché poi Le Corbusier? Sempre Daniele riceve da Costantino Nivola un progetto di casa domestica schizzato da Le Corbusier. Siccome siamo in live, succede che possiamo anche cominciare a partire, così lasciamo libero il centro storico di Orani e ti faccio fare un giro di 10 minuti per poi dirigerci verso Ottana. Ma ti stavo dicendo, Costantino Nivola dona questo progetto di casa domestica schizzato da Le Corbusier al padre Chischetto, ai figli di Chischetto, Daniele e Peppe, dicendogli: fatela così la casa che dovete costruire, che dovete realizzare. Ma quelli come mio padre avevano la terza elementare e non sapevano neanche da che parte prenderlo e leggerlo questo progetto. Mi disse Daniele: zucchidumeismo, imus tontos, eravamo tonti, eravamo ignoranti. Però nella semplicità e nella naturalezza di quella ignoranza che comunque è genuina, no? E quindi questo progetto lo lasciamo accantonato per 2 anni all'interno di un comodino. Tempo dopo, quando Costantino Nivola ritorna dall'America, gli disse: portatemi a vedere come avete realizzato la casa. e si accorse che non corrispondeva assolutamente alle direttive del progetto. E alla domanda, perché non avete seguito la pianta? Loro con molta semplicità gli risposero, da dove entravamo che non aveva né porta né finestra, assomigliava più a un tugurio, a una casa povera. Quindi hanno completamente decostruito il modernismo del più grande architetto del Novecento. E da qui, da parte mia, la suggestione di chiedere alla Fondazione Le Corbusier di poter vivere all'interno delle case di Le Corbusier sparse nel mondo per capire come oggi recepita l'eredità di Le Corbusier, usare queste case come finestre nel mondo, quindi certo, per confrontarti con culture, costumi, realtà diverse. E mi ritrovo a vivere all'Esprit Nouveau a Bologna, all'unità d'abitazione di Marsiglia, allo studio appartamento di Parigi, a Casa Curice La Plata, Chandigarh, eccetera, eccetera. Poi non dimenticarti che siamo dentro un'opera di Pio Manzù, che è chi ha disegnato questa auto, che è una Fiat 127 che compie 50 anni, è del 1971 ed è completamente analogica, c'è quasi nulla di elettrico, andremo a 80 km all'ora, di più non possiamo andare. E ascolteremo ogni tanto delle composizioni sonore registrate con diversi musicisti all'interno delle case di Le Corbusier e man mano ve le spiego. Ora ti porto a fare un giro di Rani. Conosci Rani?
Poco, sono da due giorni.
Qui c'è il Camposanto Vecchio, alla tua sinistra.
Questa sera ci sarà il concerto di Cosimi.
E più avanti trovi il Museo Nivola, dove c'è una bellissima collezione di quello che è la sua ricerca, donata dalla moglie, Ruth, al paese. Tu di cosa ti occupi?
Io sono, quelle cose che cerchi di spiegare a tua madre, che allora ti rendi conto che è difficile spiegare perché non capisco. Diciamo che il termine più ovvio è un manager culturale che si occupa di nuovi processi culturali. Quello che amo sempre più dire, ma va spiegato, anche di un nuovo concetto di welfare culturale. Cioè il welfare del Novecento va superato, io credo che sempre più abbiamo bisogno di nuovi paradigmi culturali per ridisegnare attraverso la cultura i luoghi che abitiamo, i luoghi che connettiamo, i luoghi che recuperiamo, come stiamo facendo no, anche con questa 127, no? Andare a raccogliere, no? Cose lasciate e capire che uso ne possiamo fare oggi, giusto? Quindi, credo che siamo in perfetto spirito con questo progetto della 127.
Alla tua destra abbiamo sorpassato la chiesa realizzata nella facciata da Costantino Nivola. Sì, il centro storico fece anche una delle prime mostre a cielo aperto, anticipando anche quelle che sono poi delle modalità nel contemporaneo. E ho suonato il clacson al figlio di Modolo, che devi sapere che Urani ha una grande creatività nella sartoria, nell'artigianato in generale, nel ferro, anche nella realizzazione, nella creazione comunque del food, dei cibi.
Sì.
E questo paese, che è il mio paese, mi ha molto influenzato in quello che è stato poi il mio percorso, soprattutto anche per la presenza di Mare dell'Itala, che è prima di Costantino Nivola.
Tu a che età te ne sei andato?
Io me ne sono andato via 20 anni per fare l'Accademia di Belle Arti. E dell'Italia in Nivola, secondo me, mi hanno dato questa in mano, questa staffetta, e io spero che dopo questo progetto, quelli che verranno, questa staffetta possa essere ripresa da un altro generazionalmente, certo, in una connessione. Questa è la casa dove sono nato.
Ah.
Qui siamo in Piazza Convento.
Certo, davanti al municipio.
Esatto.
E sei più tornato? Cioè, chiaramente torni, ma per tempi lunghi?
Allora, io torno ultimamente principalmente per riverniciare l'auto, okay, perché la fa sempre la carrozzeria Santino Angelo e Ottana.
Sì, se non è quella carrozzeria, non può.
Esatto, no, la prendono sempre loro in mano. E torno sempre qui, la faccio partire sempre da qui.
Che c'hanno in officina la palette delle Corbusier da rispettare?
Hanno assolutamente una palette da architetturale da rispettare. Ma soprattutto oramai loro rappresentano il mio team, la mia squadra, mi fido ciecamente di loro. Ma poi ciò che mi interessa è ogni volta far partire questi elastici da Urani, Urani Ottana, perché mia madre è di Ottana e mio padre è Urani. Quindi questo per me rappresenta il centro del mondo, questo navigatore impazzito che mi connette con tutte le città all'estero.
Spero che ti riconduce sempre
mi qui. Riconduce sempre qui a casa, riportando certo. indietro questo bagaglio esperienziale. Certo. Io sono partito dopo essermi licenziato dall'industria di Ottana. Avevo un contratto a tempo indeterminato. Lavoravo in questa fabbrica che si chiamava GTO. Ero l'addetto alla qualità dell'indaco da dare alla ginseria.
È stupenda questa.
Ho resistito 4 mesi e a un certo punto un giorno al capo reparto gli faccio: senti, ma io domani mi licenzio. E lui mi disse incredulo: ma ne sei sicuro? Ma non ci vuoi pensare? No, ne sono certo. Comunicai la cosa alla mia famiglia e partì per Bologna, diciamo anche tagliando per 2 anni quelli che erano le connessioni con la mia parentela, perché nessuno capì l'esigenza al tempo che io avevo di confrontarmi con il resto del mondo. Infatti da 0 a 20 anni io non sono mai uscito dalla Sardegna, sia perché ai tempi l'Alitalia costava 300-350 mila lire, mio padre è un operaio, anche lui dentro la fabbrica. Ciao! E non poteva permettersi comunque di mandare, non so, un figlio a vedere un concerto, un figlio a vedere una mostra, eccetera, eccetera.
E l'idea che uno lasciasse un posto fisso era una cosa.
L'idea di uno lasciasse un posto fisso era un sacrilegio ai tempi.
Infatti, il lavoro dettava la vita.
Sì. A Bologna poi feci l'esame d'ammissione all'Accademia di Belle Arti e presi per 4 anni una borsa di studio, lavorando comunque parallelamente negli hotel, portando sulle valigie, pulendo i bagni, poi all'SDA, poi nella biblioteca Sala Borsa di Bologna, e alla fin fine la fabbrica oggi è chiusa. E quindi quella scelta, se vuoi così, anche ai tempi irrazionale, si è rivelata invece preveggente. E a volte, anzi, consiglio a tutti di far sempre quello che si ama fare.
Io ho lasciato l'università a tarda età, 6 anni fa, andavo del matto perché non credevo più nel quello che l'Accademia poteva offrire in quel momento. Io ho sempre creduto che l'università dovrebbe stare al limite estremo del fronte, dell'innovazione, essere proprio dovendo lavorare con i giovani ed educare i giovani al futuro, invece sempre più ho creduto che era un luogo ormai fermo. E quindi 6 anni fa ho lasciato l'università, facevo l'archeologo io.
Ok.
Insegnavo archeologia classica e niente, ho deciso di lasciare quella vita sicura. Mi dicevo: ma pensa alla pensione. Quando mi hanno detto quella frase ho detto: cioè già mi vedono in pensione, perché devo pensare alla pensione? E quindi mi sono dedicato poi a questo nuovo lavoro innovativo, di tentare appunto di lavorare con imprese culturali creative e capire come il mondo della rigenerazione culturale potesse essere invece una vera nuova frontiera oggi per, ed è il motivo per cui sono qui al festival, a lavorare anche qui con questo festival, proprio per capire come attraverso la cultura riusciamo a riaccendere anche luoghi come questi. Ma tu hai già detto bene, insomma, la tua vita è già detta, no? queste condizioni, attraverso una storia che è quella di Nivola, recuperando la storia della 127 in qualche modo stai ritracciando, no? delle nuove visioni, insomma,
Sì, più che altro c'era l'esigenza anche di riposizionarti rispetto a quello che era anche la vita dei tuoi padri, che hanno scelto comunque di seguire un ritmo, un tempo, una scansione del giorno dettata dalla fabbrica.
E certo.
Questo per quanto riguarda soprattutto Ottana, dove stiamo andando, che vedrai le due torri come spuntano a un certo punto, che è come la scritta di Hollywood che vedi in lontananza prima di arrivare. Mentre bene o male Orani ha comunque sia un po' più protetta, perché ha mantenuto anche una vicinanza con la manualità, nel ferro, nell'artigianato o nella cava del talco che adesso attraversiamo qua sulla nostra destra. Oppure anche e soprattutto gli oranesi sono dei grandi esperti del cemento. Io ho 11 zii, tra maschi e femmine, e tutti loro, quasi tutti sono maestri del muro. Ovvero sia stanno costruendo un muro,
sanno costruirti una casa. E penso che tutti questi input sono poi entrati totalmente all'interno del mio lavoro. Io non faccio altro che rileggere in maniera diversa quello che c'è già in questo territorio al centro della Barbagia.
Mi fa sorridere questa cosa dei maestri di muro, perché è una cosa che ci si porta indietro dall'antichità. Da archeologo te lo dico, quando firmavano un lavoro, l'architetto o il mastro costruttore si chiamava Faber e firmava le volte, e ci sono delle bellissime iscrizioni, una bellissima autore, un posto dove ho scavato, dove c'era il nome di questo Alexandrinos Faber sulla volta che firmava, che firma il muro, perché il muro, come dire, la tua capacità di costruire, no? Far alzare dei muri, quindi e poi la tecnica dell'architetto, l'architetto poi è un termine, come dire, molto più moderno, ma penso di dire appunto che eleva nuove cose,
certo,
e costruisce nuovi sensi di spazio.
Io uso l'architettura soprattutto da un punto di vista performativo, all'interno di questo pellegrinaggio su 12 nazioni. Ciò che mi incuriosisce quando ti dico performativo, quindi fare un processo, fare un'azione live, proviene totalmente nella metodologia dal carnevale di Ottana. A Ottana tradizionalmente ci sono i boes e i merdules, che sono delle maschere tipiche, insieme a quelle del carnevale di Mamoiada o dei Surpor di Rotelli, oggi per esempio dei Sosbundes di Orani, dove comunque tu, fin da piccolo, indossi questi costumi, indossi queste maschere e a un certo punto riesci ad entrare in un processo corporale di danza, di ritualità, eccetera, eccetera, che oggi mi porto all'interno del mio lavoro. E ancor più, già da piccoli eravamo abituati a sapere in che posizione metterci nei confronti dell'obiettivo fotografico del turista. Oggi questo io per esempio lo ritrovo nel tableau vivant del mio lavoro, oppure per esempio anche quando fotografo la macchina in diverse location so già da che punto di vista prenderlo. E questo mi piace dirtelo, perché comunque in questo territorio ha rappresentato per me il libro aperto,
sì,
da leggere e da semplicemente poi traslare in un altro tipo di visività, di metodologia, di condizione sul contemporaneo, parlando di problematiche nel contemporaneo.
Questa immagine del carnevale, anche quella c'ha radici antiche, il carnevale, no? Il carnevale romano per esempio era il momento in cui le matrone si vestivano da schiave e le schiave da matrone, cioè bisognava sovvertire l'ordine, doveva durare 24 ore, proprio perché attraverso questa sovversione riaffermavi la realtà, no? Il giorno dopo, no? Quindi a me hanno sempre affascinato i carnevali, perché forse lo abbiamo, ci continuiamo a divertire, no? A rispettare determinate tradizioni, ma forse dimentichiamo che abbiamo bisogno di questi rituali ogni tanto di scossa, anche di conflitto con noi, cioè dobbiamo sovvertirci per capire e riaffrontare la realtà che viviamo, no? E quindi credo che anche quello che dici, insomma, ci serve a fare più carnevali, ci serve in qualche modo metterci in discussione proprio per ricapire la realtà che viviamo.
Questa è una campagna ricca di nuraghi attorno e di bestiame, e spesso mi piace quando i cavalli si fermano a guardare questa camaleonte che passa così colorata, oppure ogni tanto trovi tutta la strada piena di pecore e tu a 20 all'ora devi cercare di aspettare il loro ritmo. Questa macchina ha un suo ritmo, non è più nella velocità che ho il credo nelle cose. Il progetto Meuse Le Corbusier è un progetto di 12 anni, quindi ha una sua temporalità espansa ed è un'opera unica, solo che fatta di piccoli step. La macchina in questo momento è l'11ª versione di colorazione su 288 variazioni, quindi vuol dire che ce la porteremo avanti nel tempo. Non so, l'idea che ho in questo momento è come una tartaruga che step by step si porta sempre questa casa sopra, in questo binomio tra nomadismo e stanzialità, tra ospitalità e comunque identità, sapere da dove vieni ma cercare di conoscere e di aprirti all'esterno. e che credo che siano alcuni concetti che ancora in questo territorio in cui siamo non sono stati del tutto accettati, non sono stati del tutto ancora sdoganati. Ovvero, Ottano ha una fortissima tradizione, identità tradizionale. Ciò che ogni tanto soffro è a volte la mancanza di un passaggio esterno che ti dà quel, come dire, quel gap per capire ancor più chi sei e per mettere ancor più te stesso in moto con quello che non sei. E nel viaggio, bene o male, riesco a trovare invece queste potenzialità.
Che è un... più molto si dovrebbe dire, noi siamo qua anche per, no, per questo festival, che è l'abitare le connessioni, no? Mi interessa quello che dici sul fatto di capire quello che sei. Io per esempio sono una persona nel mio percorso anche che sto facendo anche di lavoro, io non amo più la parola identità.
Ok.
La trovo statica.
Sono d'accordo.
Io parlo di percorsi di senso, parlo di che devono essere affrontati molto spesso anche con l'arte. Per me è conflitto, nel senso che è quella cosa che ti porta sempre a ragionare, ma da un occhio estremo, esterno, che deve essere, come la 127 camaleontica, cioè deve sapersi trasformare, deve sapersi portare dentro, come tu fai, elementi naturalmente di un passato, ma perché il fatto che sei in movimento li mette sempre in discussione, anche confrontandosi, come hai detto, Bologna, Berlino, Marsiglia, mi dicevi che forse una delle prossime tappe è anche New York,
sì.
No? E quindi è questa capacità anche da un passato di provocare il futuro, però non usando l'identità e quindi il passato come un elemento, no, da musealizzare,
esatto,
da chiudere,
esatto.
Ma da continuamente porre come elemento di discussione, di crescita e di conflitto. Quindi questa per me è la grande capacità che la cultura ha e l'arte ha nell'essere sempre sprone a uscire da termini fissi. Cosa siamo noi? Noi siamo oggetti in movimento, siamo oggetti che attraversano, come stiamo facendo adesso, no? Siamo elementi che in qualche modo siamo qui anche in rispetto ai luoghi, ma anche per capire come questi luoghi possano essere in continua positiva trasformazione. E anche mi piaceva l'immagine che dicevi prima, no, del pergolato di vola, questa idea di un verde che in qualche modo è anche per prendere fresco, ma anche elemento sempre rigenerativo, no, che è necessario. Dobbiamo far seccare le piante, diciamo.
Guarda, ciò che mi piace di quest'auto, che alla fin fine è un taccuino, è un notebook. Le persone che salgono sopra, i copiloti, oppure le persone a bordo dietro, lasciano sempre una loro informazione. E lei sta diventando un raccoglitore di accenti, un raccoglitore di esperienze, un raccoglitore di diverse località. Ed è bello come questo contenitore di questa macchina da abitare riesca a far connettere tutti quanti non appena i passeggeri entrano all'interno. Per esempio, ora noi ci possiamo girare come fossimo all'interno di un tavolo in questo design di Manzù, ci possiamo vedere in faccia e dialogare, e questo mi piace tanto perché penso che nella relazione con l'altro sta, secondo me, il segreto anche di poter continuare nel tempo un progetto di 288 variazioni, e soprattutto nell'opera Meuse Le Corbusier io non sono altro che una chiave che ti apre una porta, tu puoi entrare, stare il tempo che ti serve, leggere, guardarmi al lavoro, bere un caffè insieme o guardare fuori dalla finestra quello che è il mondo. E questi sono degli attraversamenti, delle connessioni che mi piace poi anche rileggere e riportare nel territorio che stiamo percorrendo in questo momento, che poi è fatto comunque sia di agricoltura, di bestiame, di manualità, di diverse tecniche, di diversi usi e diversi costumi. E penso che non sia nella purezza il segreto della vita, ma sia appunto in un incrocio di interazioni diverse. Sono molto contento di essere per metà di Orana e per metà di Ottana. Sono molto contento di essere un bastardo.
Figlio del confine, diciamo.
Lì ai Rotelli, poi hai anche a Basanta, più su Bolottana, il giardino di Bad Esaleges è molto bello. Perché è bello? Perché Benjamin Percy, che era l'inglese qui, che è stato chiamato dal re a costruire le ferrovie, che tuttora sono di Benjamin Percy, due cose ha fatto importanti Percy. Ha costruito il giardino dei Salici portando diverse piante da diverse località internazionali, dall'Himalaya, eccetera, eccetera, facendole convivere con quella che era invece la flora locale. La seconda cosa importante che ha fatto è riuscito a mettere in connessione quelli che erano i pastori del territorio, di Macomer, di Ghilarza, riuscendo a portare fuori dalla Sardegna per la prima volta il formaggio, e quindi un primo anche imprenditorialità
verso l'esterno.
Ed è curioso che questo gallese qui è riuscito a trovare casa, è riuscito ad ambientarsi, come quando io mi devo ambientare la prima settimana nei posti dove sono. Ti manca il letto, costruisci il letto; ti manca la cucina, costruisci la cucina. Poi i collezionisti comprano questi artefatti e tu hai la benzina per finanziare il prossimo step abitativo.
Non sapevo che era gallese, perché è un'altra terra non facile, una terra dove fra l'altro c'hanno le stesse barzellette come ce l'hanno sui sardi, perché c'è una popolazione legata alle pecore anche là, e non sapevo di questa comunanza. Ti posso fare una domanda? Andare con la 127 a Marsiglia,
sì,
a Berlino, nelle città grandi, sì, e invece, ecco, tu dici tu ospiti qua persone, per cui chiaramente quando sei a Marsiglia, a Berlino, avrai ospitato persone che in qualche modo si relazionavano con quello spazio. Che differenza c'è nel relazionarsi rispetto a uno spazio questo, che è il tuo originario? Ma te lo dico anche nel pensiero dell'idea, io sono sempre convinto che noi dobbiamo pensare in termini di un corpo che ha, come dire, neuroni più grandi, più sviluppati, neuroni cruciali più piccoli, come può essere Orani. Ecco, come si mette in connessione questi mondi?
Allora, normalmente quando sono stato lì per i Paralleli del Sud di Manifesta Marsiglia, eri concentrato comunque sul usare la macchina e ospitare delle persone all'interno per parlare di problematiche sul contemporaneo che lì erano legate all'abitare, a questo crollo di edifici marsigliesi, a questa carenza di abitazioni, a questa gentrificazione che comunque sta mettendo in crisi quella che è la condizione abitativa, per esempio lì. Per esempio invece nel Triennale, per Forum, Festival Performing Art, abbiamo messo la macchina attorno al quartiere dove è sorta la Fondazione Prada, e chi saliva ti diceva: guarda che lì prima c'era il panettiere, guarda che lì prima c'era quel tipo di manualità, i blocchi li portavamo dal fiume, e quindi ricostruisci tutta una serie di situazioni. Però lì sono più concentrato sul lavoro. Quando torno qui e faccio le strade che normalmente sbarcando da Olbia con la Grimaldi o con la Mobiline mi dirigo in bocco alla 131 verso Orani, io non penso a nulla, sono un tutt'uno con l'auto e sono la persona più libera di questo mondo, perché questo è il mio habitat, da cui provengo. Appena ti accoglie l'odore del mirto quando sbarchi, è già un dire bentornato a casa. Queste sono le torri che ti dicevo dell'industria, del polo chimico ottanese, che da una parte per certi anni ha dato economia, ma ci ha tolto tutto. A me per esempio ha tolto un padre, perché babbo lavorava due giorni la mattina, due giorni il pomeriggio e due giorni la sera, e doveva dormire nel frattempo. O a volte facevo i doppi turni, faceva notte, mattino, e il pomeriggio lui dormiva. Io per a volte 3-4 giorni non avevo la figura di mio padre a casa. Oltre a questo ha tolto manualità al paese, ha tolto una visione oltre l'industria. Credo che ci abbia messo tuttora ancora in crisi, e lei sicuramente ha condizionato le mie scelte. però generazionalmente io l'ho completamente rifiutata. Per me non esiste quell'industria in quel momento. Mi chiedo ancora cosa sta facendo lì. O la rivalutate, la riposizionate come museo, non lo so, di archeologia industriale.
Museo della sconfitta.
Oppure sì. Buttate giù questo cazzo di torri che fanno schifo.
Sì, sì, sì. Io mi occupo di archeologia industriale, fra le varie cose, mi trovo quasi ironico che noi dobbiamo parlare di archeologia, di uno degli elementi fondanti della cultura moderna. Cioè noi, le nostre città oggi sono costruite, no, sul modello ottocentesco, no, che prevedeva un centro storico e poi le industrie intorno. L'industria sta fallendo, colei che ha creato la rivoluzione industriale in Inghilterra non ha più industrie. Allora io poi penso in particolare al nostro sud, che è un sud segnato da queste grandi sconfitte. Io vivo a Matera, siamo vicini a Taranto, no? Il grande disastro dell'Ilva, ma pensi a Bagnoli, pensi alle grandi scommesse che sono state fatte anche nella Val Basento in Basilicata, dove l'Enico Mattei provò a convincere i contadini a diventare operai. Questa grande scommessa. Oggi credo che dalle aree interne in particolare riparta anche una nuova sfida, se ben, come dire, guidata e costruita collettivamente, cioè ripartire da una nuova rivalutazione delle economie che si distacca. Ormai queste sono dei memoriali della sconfitta, queste, esatto, cimitiere, esatto. No? Forse devono rimanere là anche per ricordarcelo, non lo so. Non lo so che cosa accadrà.
Come monito.
Come monito. Dovrebbe diventare una sfida anche artistica, cosa farne di quelle due ciminiere.
Mi ricordo mia madre che quando toglieva i panni appena stesi doveva rilavarli perché la pioggia era nera.
Ma quindi tu vivevi a Ottana o a Orani in quel tempo?
Io sono nato e cresciuto a Orani. Io sono dei Chironi, una famiglia di 11 figli. La mamma di mia mamma, ovvero nonna, a un certo punto sta male. Mamma sceglie di stare vicino a sua mamma.
Certo.
E una volta che poi non è morta, siamo rimasti qua a Ottana. Io però posso dire che considero oramai la Sardegna come un'unica città.
Ok, questo è interessante.
Per me oramai è superato dire sono di Sarule, sono di Sindia e tutte queste cose. Io quando a casa, nel mio studio, per esempio, io non studio a Bologna, quando scendo dal letto un tappeto di Sarule, un scendiletto. Quando invece entro nella living room c'è una maschera dei Boys & Mergulas, c'ho dei cestini di Ollollai, c'ho delle piccole tracce che comunque mi danno serenità. E quando tu vai per lavoro a Los Angeles ti accorgi che comunque se devi comprare un martello in un posto e ti manca un chiodo devi fare altre 3 ore di strada, perché Los Angeles è quanto tutta la Sardegna. A questo punto io mi chiedo, cioè vado a Nuoro a trovare mia sorella, vado a Sedilo a trovare la chiesa dove c'è la processione, vado, che ne so, a Calagonone per farmi un bagno, tutto nel giro di mezz'ora, ma posso considerare ancora questa regione come un'entità separato o è un tutt'uno? Per me è un tutt'uno oramai, perché comunque io ho suggestioni e emozioni da Oliena, da Orgosolo, da Mamoiada, da Budusò, che poi sono tutte piccole città che ho girato quando giocavo a calcio da piccolino qua in terza categoria con l'Oranese Calcio, e quindi conosco un po' i territori attorno alla Barbagia. Perché mi dicevi che ti incuriosiva questo fatto di considerare la Sardegna come un'unica città?
Perché è la dimensione della città, che, cioè, se tu intendi città come comunità,
no, come
o
corpo unico.
Come corpo unico.
Sì.
Okay,
logicamente poi il corpo è costituito dallo stomaco, dal,
certo,
polmone,
certo, certo.
Dal braccio.
Allora,
quindi
la città come insieme.
Non so come.
Cittadinanze sarde, diciamo così, insomma, di comunità.
Non volevo usare città proprio
come
nella metodologia, ma
come senso di corpo,
come
proprio.
Sentirlo un tutt'uno.
Sì.
Io sto andando in Sardegna,
certo.
Come dici, io sto andando a Roma, sto andando a Milano, per me io sto andando in Sardegna, è la stessa cosa.
E secondo te questo è un sentire diffuso?
No, assolutamente.
No.
No.
Perché c'è una, come dire, una Cagliari che in qualche modo ha risucchiato.
Ma c'è anche, c'è una grande distanza tra Urania e Ottana, che sono 12 km, visto che l'abbiamo fatto in un quarto
sì,
d'ora?
Sì, sì, sì.
Io sono ottanese, io sono uranese, tu sei cagliaritano, tu sei sassarese.
E a che servono secondo te? Perché ci si deve ancora trincerare dietro
perché,
a queste...
Perché ancora non si è capito che, come diceva la frase storica, è nell'unione che si ha la forza, no? Allora mi chiedo ancora come gli artigiani oranesi non riescano a mettersi d'accordo per essere un tutt'uno e guadagnare uno con l'altro nella forza di una squadra. E ma è possibile che ancora i sardi, i sarti, o chi lavora il ferro, o chi è un'altra manualità, devono essere ancora così scollati tra di loro, non dialogare? Io penso che invece che nel dialogo ci sia il superamento e il rafforzamento di te stesso, nella condivisione, come stiamo condividendo questo viaggio insieme. In auto, io e te, chiacchierando, o come nel progetto Meos e Le Corbusier.
Certo, perché è la reinvenzione di sé, perché per quello che molto spesso non amo la parola identità, perché appunto uno dice io sono di Ottana, tu sei di... che significa oggi appunto, perché anche il concetto di abitare diffuso sempre più poi, vabbè, avanza questa idea che è anche non chiara dello smart working, che ti puoi muovere ovunque, però non siamo più quelli di una volta che dove c'era la sirena della fabbrica che dettava il tempo, no? E molto spesso immagino che anche tutti questi paesi dipendevano da quella fabbrica, no? Cioè dipendevano in qualche modo, la gente doveva, anche tu mi dicevi, i tuoi ritmi di vita, il non vedere tuo padre dipendeva dalla sirena della fabbrica, no? Oggi forse abbiamo bisogno proprio, che ci siamo liberati di queste cose, anche ricapirci in maniera diversa. Io credo che sia fondamentale adesso, anche e soprattutto per quelle capacità che tu dici. La cosa strana è che io da archeologo, qui era un abitare diverso nell'antichità, ma nell'Appennino, se tu scavi sotto i paesi medievali o moderni, trovi siti indigeni prima della conquista romana. Cioè che è successo? Si abitava quei posti perché evidentemente avevano un valore, arrivano i romani che livellano tutto, dopo la crisi del modello romano si ritorna a riabitare quei luoghi. Allora, se noi oggi vogliamo ridare senso a queste comunità, dobbiamo reinventarci nuove economie, perché sennò ci ritroviamo di fronte a romani che ce le rispazzano di nuovo, no? Per dire. E quindi io credo che sia fondamentale agricoltura, artigianato, allevamento con nuove idee, perché se non ti confronti con queste dimensioni economiche è inutile fare retoriche sui paesi, o come li vogliamo anche chiamare, borghi, termine che molti di noi non amano, ma questi paesi devono saper ripartire da lì, da reinventarsi rispetto a queste cose. E come dici tu, devono saperlo fare mettendo insieme i saperi, connettendo i saperi. Forza di oggi è che tu puoi mettere in gioco dei saperi che ce li puoi avere sotto casa come ce li puoi avere a New York, nel senso che ti puoi portare un sapere da lontano che ti aiuta e che forse ti aiuta anche a rompere certe barriere che spesso si trovano localmente, e l'esperienza esterna ti può aiutare in questo. Comunque sono paesaggi.
Sì, la campagna è meravigliosa. Alle nostre spalle ai Orotelli, Costantino Nivola, da giovane lavorava come maniale, come manovale per il papà, e lui si faceva a piedi da Orani a Orotelli, lui, il padre, gli altri andavano a costruire le case a Orotelli, completamente a piedi la faceva questa strada. Un'altra cosa molto curiosa ti racconto di Orani e della connessione con Le Corbusier. Costantino Nivola presenta a Le Corbusier Salvatore Bertocchi, gli dice: questo è un ottimo muratore. Salvatore Bertocchi diventa uno dei muratori di fiducia delle Corbusier, partecipa alla costruzione dell'unità d'abitazione, oggi patrimonio UNESCO. Ristruttura il terrazzo dello studio appartamento di Parigi al Molitor, oggi patrimonio UNESCO. Altre situazioni come Villa Savoie e altri posti. La stessa tomba dove oggi Le Corbusier è sepolto con la moglie Yvonne a Capo Martin è stata fatta da Salvatore Bertocchi. È curioso come questo piccolo paese, borgo, chiamiamolo come voi, per me casa, di Orani, abbia questa relazione così stretta con quello che è il Michelangelo del Novecento, ovvero Le Corbusier. Prima con Costantino Nivola, nell'amicizia, poi con Salvatore Bertocchi, poi con la connessione con il progetto Maihaus Esale Corbusier. Ed è curioso che tu oggi vivi in quelle che sono state la base dell'architettura moderna e alla sinistra, là sopra, vedi un uraghe. E tutto si connette sempre. Quindi tradizione e sperimentazione stanno sempre sullo stesso posto, quando tutto diventa atemporale.
Certo. Meraviglia. Una cosa incredibile.
Ti metto la terza.
Vai.
Siamo anche.
Io sono affezionato alla 127 perché mio nonno c'aveva una splendida 127, mi sa proprio del 71-72, che comprò con orgoglio dopo aver avuto un 850, no? E che io riconoscevo sempre, pur essendo bianche, quindi ce n'erano migliaia di 127 bianche, non camaleontiche come le tue, perché c'era una targa particolare che era Mi, perché veniva da Milano. M8-33-44, quindi M8-33-44 era riconoscibile ovunque. Quando la vedevo c'era una passione per mio nonno e quindi la vedevo parcheggiata sotto casa, riconoscevo la targa, era è simbolica anche per me questa macchina.
Ma innanzitutto è anche una presentazione di quello che era veramente la capacità alta del design italiano. La 127 è stata una delle auto più vendute al mondo ed è stata anche l'auto dell'anno e nasce come utilitaria.
Sì.
E questo è importante. Tutt'oggi vedi com'è bella la 127, il suo disegno. Confrontala con le auto che c'hai oggi a fianco. Ormai si è persa comunque il gusto proprio di lavorare per farle bene le cose e non tanto per venderle.
Io dicevo recentemente, c'avevo una macchina vecchia di 13 anni, dovevamo cambiarla. Però una volta c'era anche, cioè ogni marca c'aveva una sua linea, c'aveva un suo perché che era dettata. Oggi sembrano tutte incredibilmente uguali, quasi nulla, non c'è più passione neanche nel che macchina prendo, perché una volta, no, in particolare, vabbè, noi italiani affezionati alle Lino, alle Alfa, alle Lancia, alle, insomma c'era un motivo. Oggi
quello là sopra è il Monte di Gonare, le vedi le tre punte?
Sì.
Quella più alta è il Monte di Gonare, là c'è un bellissimo santuario della Madonna di Gonare, dove se stai qui in questi giorni qua, ti invito a salire perché c'è un bosco meraviglioso e a piedi hai questo cammino e ti porta poi a vedere tutta la Barbagia dall'alto ed è un panorama fantastico.
Credo che sabato mattina ci avremo una performance legata a camminata,
esatto,
là. Questi giorni si esplorerà molto questo, e diciamocelo che anche questo festival, il fatto di toccare quattro paesi, rompere forse
facile,
anche queste,
sì,
barriere,
di connetterli,
di farli muovere da una parte all'altra, forse aiuterà anche rispetto a quello che dicevi tu prima, no?
Certo.
Del abbattere le barriere che già abbiamo, mentali.
Senti, ma ti va se ci ascoltiamo una traccia del sound, così ci facciamo un viaggio semplicemente di visione fuori dal finestrino?
Assolutamente.
Quello
sì.
Che sentiamo è Francesco Brasini all'interno dell'Espirito Nuovo, il padiglione creato dalle Corbusier a Bologna. E che cosa farà Francesco? Non fa altro che trasformare le misure dell'architettura in onde sinuidali. Quindi quello che tu stai sentendo è un'architettura che non è più toccabile, non è più vivibile, ma è semplicemente ascoltabile. Thank you. nonno, gli 11 zii, tra cui mio padre, è nato qua a sinistra.